Radio Giornale.
Ben ritrovati da Nicola Lüend. Coronavirus, contagi in crescita ma ospedalizzazioni ancora ridotte in Svizzera. Gli esperti sanitari non escludono però una nuova ondata simile a quella dello scorso autunno. Sul lungo termine si teme un'esplosione dei costi nell'ambito dell'assicurazione invalidità, a pesare gli effetti del long covid, i postumi della malattia. Prove di riconciliazione almeno parziale, incontro a Bruxelles definito cordiale fra il consigliere federale Cassis e un paio di commissari europei. I 20 anni dai drammatici fatti del G8 a Genova, come è cambiato il mondo altermondialista? Intervista a Vittorio Agnoletto, una delle figure di spicco dei movimenti di protesta di allora. I nuovi contagi da coronavirus aumentano rapidamente, oggi ne sono stati registrati oltre 700 e secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica al più tardi entro l'inizio della prossima settimana si tornerà a superare i 1000 casi al giorno. La buona notizia è che per il momento le ospedalizzazioni restano molto poche. La task force scientifica intanto mette in guardia. La parte di popolazione non immunizzata è ancora importante, non è possibile escludere una nuova ondata paragonabile a quella dello scorso autunno. Ci dice di più da Berna Mattia Serena.
Il vaccino, il calo di contagi e ospedalizzazioni e le tanto attese riaperture hanno permesso di iniziare l'estate con maggior ottimismo e leggerezza. Da qualche giorno però i contagi hanno ripreso a salire un po' in tutti i paesi. In Svizzera raddoppiano ogni settimana. La domanda ancora senza risposta è in che modo la variante Delta si farà sentire in termini di decorsi gravi e ospedalizzazioni, ha affermato Patrick Matis dell'Ufficio federale della sanità. Sarà questo, ha aggiunto, il punto centrale che determinerà l'evoluzione della pandemia in Svizzera nei prossimi mesi. È rischioso decidere cosa fare unicamente basandosi sulle ospedalizzazioni, ha messo in guardia la vicepresidente della task force scientifica Samia Ursta, perché quando ci saranno indicazioni di un possibile sovraccarico degli ospedali sarà troppo tardi per adottare delle misure.
Arriverai trop tard.
Sarà in ogni caso tenendo conto di più indicatori che il Consiglio federale alla metà di agosto tornerà a fare il punto della situazione. Secondo gli esperti, per evitare un nuovo aggravarsi della crisi sanitaria, 4 milioni di vaccinati non bastano. In tutte le fasce di età c'è ancora un numero di persone non immunizzate molto alto. Se la maggior parte di queste persone viene contagiata, il numero di malati, di ospedalizzazioni e di decessi sarà simile a quello registrato dall'inizio della pandemia. Potremmo avere una nuova ondata come quella dell'autunno 2020, ha affermato Samia Ursta. Per evitare che ciò accada, l'Ufficio federale della sanità e la task force puntano soprattutto sulle vaccinazioni. L'ultimo sondaggio dell'Istituto Sotomo indica che il 75% dei cittadini si dice favorevole.
Questa dunque la fotografia dell'attuale situazione, ma guardando più lontano, quale sarà l'impatto sull'assicurazione invalidità della sindrome post-Covid, chiamata generalmente long Covid? Sono in tanti a chiederselo e c'è chi teme un'esplosione dei costi dell'AI. I responsabili hanno ora fornito le prime cifre sulle richieste di nuove rendite legate appunto al long Covid. Ce ne parla Anna Maria Nunzi.
Spossatezza, disturbi neurologici, problemi respiratori o cardiaci sono questi sintomi più frequenti del long covid, una sindrome che con l'aumento dei contagi colpisce sempre più persone. 656 quelle che tra gennaio e maggio hanno inoltrato una richiesta di rendita AI, ci dice il vice direttore dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Stefan Rittler. Non è certo il caso di parlare di un'esplosione dei casi, come si temeva da più parti. Questa cifra corrisponde al 3% delle domande che ogni anno vengono inoltrate all'assicurazione. Domande, anche quelle legate al long covid, continua Hitler, che l'AI prende molto sul serio. Attualmente sono al vaglio degli esperti, per ora non sono state accordate delle rendite. La pandemia inizia dunque ad avere un impatto anche sull'assicurazione invalidità. validità. C'è da attendersi una forte impennata del numero dei beneficiari AI e dunque dei costi. Per il momento è ancora difficile fare delle previsioni, afferma Michael Schluneger di Altea, la piattaforma digitale lanciata recentemente dalla Lega Polmonare Zurichese per informare e sostenere i pazienti alle prese con long COVID. Non sappiamo quanto sia diffusa questa sindrome, ma stando ad analisi e studi condotti finora in Svizzera potrebbe riguardare alcune decine di migliaia di persone. Stando a Schluneger, le cifre fornite dall'assicurazione invalidità già nei prossimi mesi dovranno essere fortemente ritoccate verso l'alto. Decisamente più ottimista il vice direttore dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Stefan Riedler. Partiamo dal presupposto che molte persone alle prese con sintomi in futuro potranno beneficiare di trattamenti mirati che miglioreranno la loro situazione. Certo, ci saranno dei casi di invalidità, ma siamo fiduciosi che la medicina potrà aiutare la maggior parte dei pazienti, che potranno dunque restare integrati nel mondo del lavoro, è convinto Riedler, che promette prime indicazioni sui costi del long COVID per l'AI entro la fine dell'anno.
Un incontro amichevole e cordiale, è così che il ministro degli esteri svizzero Ignazio Cassis e il commissario europeo Johannes Hahn, responsabile per il bilancio, hanno commentato su Twitter il colloquio informale svoltosi oggi a Bruxelles. Nonostante le diverse posizioni su alcune questioni, ha precisato Hahn, è importante mantenere la base di fiducia reciproca e continuare il dialogo. Ricordiamo che le relazioni fra Berna e Bruxelles sono particolarmente tese da fine maggio, da quando cioè il Consiglio federale aveva deciso di interrompere i negoziati sull'accordo quadro istituzionale dopo anni di trattative. E andiamo ora in Germania, bersagliata dal maltempo. Oggi sui luoghi colpiti si è di nuovo presentata la cancelliera Angela Merkel.
Hier geht es darum, dass auf der einen Seite unbürokratische Soforthilfe ausgezahlt wird, gemeinsam mit dem Land. Das Land wird das am Donnerstag beschließen, hat mir der Ministerpräsident gesagt, und dann werden wir
Merkel, che ha sottolineato l'importanza da parte del governo di un sostegno finanziario per la ricostruzione che sia rapido e non burocratico a favore di coloro che non hanno più nulla. Già domani a Berlino verranno approvati i primi aiuti immediati nell'ordine di centinaia di migliaia di euro. Per gli ultimi aggiornamenti in diretta da Bonn, Stefano Grazioli.
Sì, buonasera. Aiuti immediati e non burocratici, lo avete sentito, era la cancelliera oggi a Bad Münstereifel. Una visita sorpresa resa nota di fatto solo stamattina. Angela Merkel, che aveva visitato la regione domenica scorsa, se n'era andata dicendo che sarebbe tornata ad agosto. E invece eccola di nuovo in mezzo al fango, accompagnata questa volta dal governatore del Nordrhein-Westfalia Armin Laschet, numero uno della CDU e candidato alla successione alla cancelleria. Se due giorni fa Merkel era stata al fianco di Malu Dreyer, la ministra presidente socialdemocratica della Renania-Palatinato, oggi dunque un'uscita che vuole ribadire da un lato la vicinanza del governo alle regioni e alla popolazione, dall'altro fa da sponda anche alla campagna elettorale di Laschet, che procede un po' a corrente alternata, a poco più di due mesi dalle elezioni. Lasciate così alle spalle gaffe e polemiche sui ritardi, il governatore e la cancelliera hanno ribadito che domani saranno già approvati dal governo i primi aiuti concreti sui 400 milioni di euro, poco più di 400 milioni di franchi, e verrà imbastito il piano a lunga gittata per la ricostruzione con svariati miliardi messi a disposizione da Stato e Regioni.
Stefano Grazioli, al di là proprio della politica e degli aiuti promessi, qual è invece la situazione nelle zone colpite? Sono passati vari giorni, 6 per la precisione, dal disastro, ma si stanno ancora cercando dei dispersi?
Sì, la situazione rimane ancora molto difficile, il bilancio delle vittime continua ad aumentare, si continuano a trovare corpi tra il fango e le macerie. Degli oltre 160 morti solo una quarantina sono stati identificati e oltre 150 persone mancano all'appello solo nella Valle dell'Ar, che rimane la zona dove si concentrano in massa i soccorsi e le ricerche. Qui più o meno 40.000 persone hanno subito le conseguenze dell'alluvione. I problemi con acqua potabile, corrente elettrica, gas e collegamenti telefonici problemi non saranno risolti a breve. E questa mattina è iniziata anche un'operazione straordinaria per chi si vuole vaccinare contro il coronavirus. La paura è che il collasso delle infrastrutture, anche sanitarie, e l'impossibilità dei medici di base di fare il loro lavoro quotidiano si trasformi in un aumento incontrollato dei contagi, con riflessi anche nella regione circostante, proprio a causa del grande numero di soccorritori volontari che ogni giorno vanno e vengono.
Stefano Grazioli, dunque, con gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda la situazione in Germania nelle zone disastrate. In Svizzera, ora sempre in tema di maltempo, dove è una discesa lenta quella del lago di Neuchâtel, il cui livello ha continuato a crescere fino a ieri, e questo a causa del vento. A Yverdon, ad esempio, spiagge e installazioni sportive in riva al lago sono ancora sott'acqua e, malgrado il ritorno del bel tempo, il turismo continua a soffrire. Lo dimostra il caso della società di navigazione LNM. Sentiamo Lucia Mottini.
Non si può fare il bagno per ora nei laghi di Neuchâtel e Bienne e non si può neppure solcarli in battello. La società di navigazione LNM è ferma in attesa di uno sblocco.
Attualmente, io direi che l'interdizione è valabile fino a giovedì di questa settimana, o più tardi, ma probabilmente che ce sarà più tard.
Per il direttore della compagnia Jean-Luc Rouillet, la revoca del divieto rischia di arrivare solo tra diversi giorni. Infatti, dopo aver toccato un livello da record ieri, il lago attualmente cede un centimetro alla volta.
On pourra recommencer quand il faut que l'eau du lac descende en tout cas de 35 cm.
L'acqua dovrebbe scendere di almeno 35 cm per consentire la navigazione. Attualmente diversi moli sono ancora sommersi e il livello delle acque non permette di passare sotto il ponte tra il lago di Neuchâtel e quello di Bienne. Mentre splende il sole, tutto rimane fermo a coronamento di una stagione che si dimostra pessima.
Oui, tout à fait. Donc on a commencé avec moins d'activité parce qu'on savait qu'on ferait pas di buone affaire.
Dopo un inizio blando a causa dell'obbligo della mascherina e dei ristoranti chiusi, il tempo piovoso ha accompagnato buona parte della primavera in Svizzera romanda. Ora la piena.
Cette saison, je dirais, elle est presque pire que la saison pure Covid de l'année dernière. Et pour nous, des semaines comme celle-là, on perd 15 à 20.
In settimane come queste, dice il direttore della società di navigazione Neuchâtel Morat, perdiamo da 15 a 20.000 viaggiatori a settimana. Con il brutto tempo che ha preceduto, sappiamo già che avremo un risultato stagionale negativo, conclude il direttore Jean-Luc Rouillet.
Negativo per notre compagnie e il sarà certamente per altre compagnie suisse che hanno été touchées par les intempéries.
Sempre Svizzera, boom dei prestiti online. Lo scorso anno, secondo uno studio curato dall'associazione Mantello del settore Swiss Marketplace Lending Association e dall'Alta Scuola di Lucerna, nel 2020 le somme erogate hanno raggiunto i 15,4 miliardi di franchi. Qualche dettaglio in più con Johnny Canonica.
15 miliardi e 400 milioni che rappresentano una crescita del 42% rispetto ai dati del 2019, somma che addirittura equivale al triplo di quanto prestato appena 3 anni prima, nel 2017. La quota maggiore di questi prestiti, 9,4 miliardi, sono stati richiesti da società, per lo più di taglia media e grande, e da enti pubblici. Altra voce importante è quella dei prestiti ipotecari, che hanno raggiunto i 5 miliardi e mezzo. Decisamente più bassa, ma comunque importante, la voce dei prestiti ai privati, per un totale di 448 milioni. Secondo lo studio, la quota di ipoteche accese online rappresenta circa il 3-3,5% del totale, un mercato destinato a crescere anche perché le stesse banche cosiddette tradizionali hanno iniziato a fornire servizi di questo genere. I prestiti accordati alle collettività in forma digitale rappresentano invece tra il 10 e il 15%. Da notare infine che se i prestiti ai privati lo scorso anno hanno registrato un leggero aumento, quelli accordati alle imprese hanno registrato un andamento inverso. In questo caso l'erogazione dei crediti Covid ha sicuramente influito.
L'uomo più ricco del mondo ha realizzato il suo sogno. Jeff Bezos, con altri 3 passeggeri, ha infatti volato per alcuni minuti nello spazio, oltre l'atmosfera terrestre. Oltre a suo fratello, hanno condiviso con lui l'avventura una pioniera dell'aviazione di 82 anni e un giovane 18enne, il primo cliente a pagamento. La capsula è stata lanciata ed è poi atterrata senza problemi in Texas. Felicitazioni al miliardario, all'origine dell'impero Amazon, sono giunte dal suo collega Richard Branson, che lo ha anticipato di qualche ora con un altro volo di turismo spaziale, e dalla NASA, l'Agenzia Spaziale Statunitense. Il presidente turco Erdogan è in visita nei territori occupati di Cipro nel giorno dell'anniversario dell'invasione turca dell'isola avvenuto il 20 luglio del 1974 in risposta a un colpo di Stato organizzato dalla dittatura dei colonnelli che allora governava la Grecia. Il presidente turco ha ribadito il suo appello per una soluzione a due stati dell'isola Cipro, a cui l'Unione Europea si dice contraria. Sentiamo Elena Kaniadakis.
Sono passati quasi 50 anni dalla divisione dell'isola di Cipro, ma la ferita rimane aperta. Tanti punti della discordia sul tavolo delle trattative tra Turchia e Unione Europea. Durante una parata militare, Erdogan ha ribadito la volontà di riaprire Varosha, un tempo cuore dell'industria turistica dell'isola e oggi località fantasma riconosciuta zona militare dall'ONU. Il presidente turco ha ribadito che l'unico futuro dell'isola è quello dei due stati distinti etnicamente tra greco-ciprioti e turco-ciprioti. Dichiarazioni che stridono con quelle della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che nelle settimane scorse ha ricordato come l'Unione non accetterà mai tale accordo, auspicando invece la ripresa dei colloqui per un'isola suddivisa in due federazioni. L'evento si inserisce in una nuova fase di tensione tra Grecia e Turchia, che ha manifestato l'intenzione di condurre nuove esplorazioni per la ricerca di riserve energetiche nelle acque intorno al territorio occupato dell'isola. È tempo che la Turchia abbandoni l'insensata politica di minacce contro Cipro, ha dichiarato il presidente greco Mitsotakis. Queste minacce sono dirette contro l'Unione Europea e i valori del XXI secolo, ecco perché non saranno tollerate, ha ribadito il presidente greco.
Ed eccoci ad una nuova tappa nella nostra serie dedicata ai 20 anni dagli eventi di Genova in occasione del G8. Era soprannominato il Movimento dei Movimenti, raccoglieva oltre un migliaio di associazioni dai sindacati di sinistra al mondo cattolico e chiedeva una globalizzazione più equa e giusta, la cancellazione del debito per i paesi poveri e più attenzione all'ecologia. Stiamo parlando del cosiddetto movimento altermondialista, confluito nel Genova Social Forum di Genova, appunto. Ma cosa ne resta dopo la dura repressione di Genova? È quello che si propone di individuare l'intervista di Anna Valenti a Vittorio Agnoletto, presidente del Genova Social Forum.
A Genova è stata sospesa la Costituzione, è stata sospesa la legislazione. Genova è stato un momento molto importante di un movimento globale e mondiale che lanciava un avvertimento a tutta l'umanità. Attenzione, se il mondo va avanti per questa strada rischiamo un disastro. Un movimento così forte, così globale, così diffuso in tutto il mondo ha messo paura e quel movimento è stato represso in modo estremamente duro da poteri sovranazionali in stretta relazione con poteri nazionali.
Dottor Agnoletto, dunque è tutta colpa dei poteri forti? Non si rischia così di appiattire tutto a una visione complottista?
Non c'è nulla assolutamente di complottista. Questo è un movimento che stava crescendo in modo molto forte in tutto il mondo, era un movimento in grado di parlare a gruppi, associazioni, persone che fino a quel momento avevano avuto strade, percorsi e rispondevano a culture diverse fra di loro. In America Latina, dove non è scattata la repressione che è scattata in Italia e in Europa, quel movimento ha saputo trasformare una parte della sinistra dell'America Latina e ha cambiato il destino di quel continente per un decennio. È un movimento che faceva paura.
Dottor Agnoletto, il G8 di Genova si può dire che sia stata la fine dei movimenti di protesta cosiddetti altermondisti globali?
A Genova il movimento subisce un forte arresto perché subisce una repressione non solo in piazza ma una repressione mediatica incredibile, ma il movimento però è andato avanti nella sua forza fino al 15 febbraio del 2003, la giornata di mobilitazione mondiale contro l'ipotesi di guerra, 100 milioni di persone che vanno nelle piazze di tutto il mondo, ma quel grande movimento non riuscirà a fermare la guerra. E quella è la data dove la società civile nella sua articolazione, già duramente provata dalla repressione di Genova, subisce una sconfitta enorme. A quel punto molte associazioni decidono non di rinunciare alle loro idee, ma di portarle avanti ognuno per conto suo. Quello che faceva paura era l'unità di quel movimento. Questo movimento prende poi un percorso carsico, sotterraneo.
Ma i social forum esistono ancora o si sono completamente estinti?
No, esistono ancora, la difficoltà è unificare queste battaglie. Riusciamo a comprendere che l'avversario è comune per chi si batte per il diritto alla salute come per chi si batte per il diritto alla terra e a un'agricoltura che non abbia all'interno l'OGM e che sia nelle mani dei contadini? Se comprendiamo che l'avversario è comune, in questo caso l'Organizzazione Mondiale del Commercio, ma se comprendiamo questo, comprendiamo la necessità di unificare i movimenti.
Dottor Agnoletto, la cosa che le fa in assoluto più male, ripensando a quel G8 di Genova?
Di non aver capito che non c'erano interlocutori, e di là non c'era nessuno disposto ad ascoltare, ma c'era solo qualcuno pronto a mollare un pugno il più forte possibile.
E con le parole di Vittorio Agnoletto, presidente del Genova Social Forum, chiudiamo questa edizione del Radio Giornale. L'informazione continua minuto per minuto sul nostro sito rsi.ch/news. A tutti l'augurio di una splendida serata.
Radio Televisione Svizzera.